Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima a Radio Popolare, come tutti mercoledì sera in onda, in diretta dallo studio 3 di Via Olearo. In redazione Sara Milanese e Marianna Usuelli, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buonasera, ultima puntata prima della festa, prima dell'apocalisse. No, ce la faremo, sarà una festa, la festa sarà bellissima. Se noi fisicamente ce la faremo, è tutto da vedere.
Però poi ti viene quella
cosa lì. E speriamo che sì, ci viene sicuramente. Noi abbiamo pensato...
Tra l'altro bel tempo,
Bel tempo e 30 gradi di massima, ma insomma io non farei tanto sì con i pollicioni, è più un...
Ma tra l'altro, ma noi misureremo,
Ah certo.
Misureremo questa roba, perché è una cosa che non abbiamo ancora detto.
E l'abbiamo, secondo me l'abbiamo detto, ma forse un po' poco, un po' male, esatto, che ci saranno delle persone che noi portiamo alla festa, che andranno in giro per la festa, adesso vi diamo tutti i riferimenti, con un marchingegno che misura, appunto, dillo meglio tu.
Sono sostanzialmente una serie di sensori che misurano appunto le condizioni, temperatura e le altre condizioni ambientali. E vedremo sostanzialmente, facendo una passeggiata un po' negli spazi della festa e un po' in giro per il quartiere, no? Lì siamo un po' a cavallo tra Afori e la Comasina, ci sono spazi in cui c'è molto verde e contemporaneamente c'è un viale dove magari invece c'è una totale assenza di verde. Allora, appunto, approfittando del fatto che domenica sarà probabilmente una giornata calda e quindi le differenze si dovrebbero notare in maniera più significativa, faremo questo monitoraggio e poi all'inizio del nostro appuntamento delle 16, che magari poi ricordiamo, racconteremo un po' i risultati di questa passeggiata, di questa misura. Quindi se volete accompagnarci, noi saremo, diciamo, attorno alle 14 dal banchetto di Enostra, dallo stand di Enostra, e poi da lì passeggeremo un po' in giro, vedremo di farci notare in qualche modo.
Banchetto di Enostra, che è proprio lì all'ingresso, insomma,
sì.
No? Come era gli altri anni. Quindi l'appuntamento, il primo appuntamento della domenica con noi almeno, è alle 14 al banchetto di Enostra, per andare in giro appunto con il gruppo Shift e con la loro stazione mobile climatica e di qualità dell'aria. Questo è il nome tecnico.
Stiamo parlando di un gruppo di ricercatrici e ricercatori di diverse università e altri centri di ricerca italiani, quindi non è che stiamo parlando di, insomma, quattro persone improvvisate che stanno facendo un progetto di questo tipo da tempo.
E poi l'appuntamento è alle 4 invece, con quindi la restituzione di quanto il gruppo avrà rilevato sul territorio e con l'incontro l'energia e politica, come parlare di crisi climatica in mezzo al riarmo europeo e alla crisi del Green Deal, tra critiche legittime, fake news e negazionismi. Partiremo dal libro di Gianluca Ruggeri, che è uscito da pochissimo, Le energie del mondo, edito da La Terza. È sottotitolo Fossile nucleare rinnovabile, cosa dobbiamo sapere. Ci sarà, oltre a Gianluca, anche Giovanni Mori, che è un amico della nostra trasmissione, lo conoscete, ingegnere energetico ambientale, attivista, ex portavoce dei Fridays for Future. Ci saremo anche io e la Marianna Usuelli a fare tante tante belle domandoni, quindi questo alle 16 alla Pedana Orti. E poi, però, un'altra cosa a cui teniamo moltissimo è un incontro che invece ci sarà nel secondo giorno di festa, quindi sabato.
Sabato alle 19 saremo nel chiostro, che per capirci, quando si entra dal cancello principale dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, è sulla sinistra, quindi a destra c'è il ristorante di Olinda, a sinistra invece c'è appunto il chiostro, e saremo lì per fare un gioco di ruolo, a cui vi invitiamo a iscrivervi, c'è ancora qualche posto. Scrivete a clima@radiopopolare.it, se poi siete in giro alla festa e non vi siete iscritti, provate comunque a fare un salto, perché magari riusciamo a trovarvi comunque posto per giocare.
Ma che cos'è un gioco di ruolo? Ecco, se ve lo state chiedendo, è un gioco in cui io faccio finta di essere quella lì, tu fai finta di essere quello lì.
Esatto, l'idea è un po' di giocare insieme sul tema dell'accettabilità delle rinnovabili, no? Sappiamo che è un tema importante, sappiamo che dobbiamo farle, ne dobbiamo fare tante, ma sappiamo anche che ovviamente quando le facciamo dobbiamo come dire, considerare anche le sensibilità locali e allora metterci un pochino alla prova per vedere che cosa vuol dire, no, essere il sindaco di un paese dove magari c'è un grande impianto eolico, oppure l'associazione ambientalista, magari l'associazione ambientalista che è più attenta ai temi del paesaggio e quella che è più attenta ai temi del clima, e come si compongono magari posizioni che all'inizio non sono magari del tutto allineate, se si compongono, se rimangono invece in conflitto. Questo è proprio l'esito del gioco e poi ovviamente ragioneremo assieme su come abbiamo giocato.
Eh sì, sarà divertente, questo lo possiamo dire, sarà divertente. Ci sarà anche una persona che appunto ci aiuterà in questo gioco, che è Giacomo Petitti, che è un facilitatore appunto. Ci sarà poi anche un giornalista esperto in temi ambientali, che è Matteo Parlato. Naturalmente ci saremo noi del Giusto Clima anche a giocare, quindi...
Assolutamente.
Quando vi ricapita. Quando vi ricapita, mandateci una mail a clima@radiopopolare.it, venite a giocare con noi alle 19. Al chiostro appunto il sabato 7 giugno, stiamo parlando di sabato 7 giugno, clima@radiopopolare.it, assicuratevi un posto. E tutto quello che dovevamo dire sulla festa, ti guardo e mi sembra di dire che lo abbiamo detto.
Venite!
Venite, venite, venite. clima@radiopopolare.it, l'abbiamo detto, è la mail per il gioco, ma insomma per tutte le comunicazioni con noi, se volete farci delle domande anche adesso sulle cose della anche sulle cose della festa, i contatti della diretta sono sempre quelli 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. Diamo anche i contatti di Nostra, ricordando che anche Nostra naturalmente è alla radio, quindi anche lì si può incontrarvi.
Certo, saremo lì in massa con il nostro banchetto e troverete anche alcune delle persone che rispondono al numero verde 800-593-266, che è attivo, lo ricordiamo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, e anche rispondono alla casella di posta info@lenostra.it, a cui ovviamente potete rispondere, potete scrivere in qualsiasi momento.
Di che cosa parleremo allora, Gianluca, questa sera?
Allora, oggi facciamo una puntata un po' speciale con due ospiti dal vivo che saranno qui in studio con noi. Ci sarà Caterina Sarfatti di C40 e ci sarà Luca Stanzione, che è segretario generale della Camera del Lavoro di Milano Metropolitana. Parleremo del rapporto tra lavoro e transizione energetica, transizione ecologica, insomma, anche in vista, diciamo, dei referendum di domenica, che magari hanno un altro, come dire, un altro focus, ma insomma ci sembrava utile riprendere il tema. E poi recuperiamo quello che la settimana scorsa avevamo annunciato ma poi non siamo riusciti a mettere, perché a volte ci creiamo delle scalette veramente piene di cose, e cioè l'ultimo numero di Altra Economia con Luca Rondi della redazione.
Cominciamo però con la nostra rassegna stampa, e vabbè, naturalmente non passa giorno senza che arrivino delle notizie terribili da Gaza. Noi abbiamo sempre approcciato il tema con grande pudore e senza mai sottovalutare l'enorme tragedia umana e politica. Oggi abbiamo forse una piccola notizia che possiamo dare.
Sì, abbiamo parlato in passato delle prime stime sull'impronta carbonica della guerra in Ucraina, e ora abbiamo anche la prima stima delle emissioni prodotte dalla guerra di Israele contro la popolazione palestinese. Se consideriamo soltanto i primi 15 mesi, quindi di fatto fino alla fine del 2024, stiamo parlando di 31 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. La quasi totalità di queste emissioni non è provocata direttamente dalle attività belliche, dai bombardamenti, ma dalle operazioni di ricostruzione che saranno necessarie al termine del conflitto per ripristinare la situazione precedente. Per capirci, è più di quanto emetta in un anno un paese come la Costa Rica, un paese come l'Estonia, ma di fatto sono meno di un millesimo di quanto si emette complessivamente al mondo. Questo sostanzialmente è contemporaneamente un numero enorme e un numero molto piccolo, che ci dimostra come anche le attività di pace hanno un enorme impatto climatico. Quindi ovviamente continuiamo a chiedere la fine dell'operazione di guerra di Israele, continuiamo a chiedere che i responsabili dei crimini di guerra e di pace di Israele e quelli ancora vivi di Hamas vengano consegnati alla giustizia internazionale, ma non tanto per gli effetti sul clima, ma ovviamente per gli effetti sulla vita delle persone coinvolte.
E a proposito degli effetti sul clima, in questi giorni abbiamo visto in molte le immagini provenienti dalla Svizzera, dove il crollo di un ghiacciaio ha di fatto cancellato un villaggio e metà di una valle, provocando anche la formazione di un lago che prima non c'era.
Sì, è stata una settimana calda dal punto di vista degli effetti della crisi climatica, perché per esempio sono arrivati in Europa i fumi degli incendi in Canada, già questa direi che è una notizia che dovrebbe in qualche modo scuoterci. Nel nord dell'Inghilterra è stata dichiarata la siccità e ovviamente se pensiamo all'Inghilterra non pensiamo esattamente a una situazione dove possa esserci siccità, almeno proverbialmente, ma sicuramente quello di cui si è parlato di più è il crollo del ghiacciaio del Birk, che era strettamente monitorato ed era considerato uno di quelli a rischio maggiore al mondo, proprio perché un suo crollo avrebbe avuto conseguenze dirette sul villaggio di Blatten, che di fatto è a un'oretta e mezza dal confine italiano, ed era stato evacuato in tempo, per fortuna, appunto, monitorando bene la situazione. Ovviamente rimane la tragedia per chi ha perso la casa, ma per fortuna almeno non ha perso la vita. Sicuramente il fatto che il crollo sia stato ripreso praticamente in diretta e che abbia circolato immediatamente in tutti i vari social media ha facilitato la larga condivisione di queste immagini, che tra l'altro riguardavano un pezzo di mondo vicino e familiare a molti di noi, no? Magari non siamo mai passati di lì, ma in posti simili qualche volta nella vita magari ci siamo passati. Invece è circolata molto meno la notizia delle alluvioni in Nigeria, che hanno causato in una città nigeriana circa 200 morti, un posto dove questo tipo di piogge improvvise non sono poi particolarmente strane, ma di questa magnitudine stiamo parlando sicuramente di un evento fuori scala rispetto a quanto avvenuto normalmente in passato.
Senti, torniamo a parlare di nucleare, perché c'è stata un'importante notizia dagli Stati Uniti a proposito dei tanto chiacchierati piccoli reattori modulari.
Sì, quelli che dovrebbero salvare il mondo secondo molti. La Commissione di Regolamentazione Nucleare, che è appunto una commissione nazionale, anzi federale statunitense, ha annunciato di aver approvato un progetto di questi small nuclear reactors, cioè un reattore modulare di piccole dimensioni da 77 megawatt. Per capirci, di solito i reattori nucleari stanno tra gli 800 e i 1000 megawatt, quindi 77 è relativamente piccolo, ma è comunque tanta roba. Si tratta del secondo progetto di questo tipo approvato dalla Commissione, ce n'era stato uno più piccolo approvato nel 2020, sono entrambi progetti dell'azienda NuScale, ma nessuno dei due è stato mai testato nella realtà, perché un progetto per la costruzione del progetto precedente in Idaho è stato abbandonato nel 2023, non ha mai visto la luce. E questo è uno dei classici problemi dell'industria nucleare negli Stati Uniti e in Europa negli ultimi 20-30 anni, cioè il fatto che non mantiene praticamente mai le promesse. Promette cose bellissime e poi però quando c'è da farle non le fa. È una questione che tra l'altro è confermata da un nuovo studio dell'Istituto per la Sostenibilità Globale dell'Università di Boston, che ha analizzato 662 progetti in 83 paesi, secondo cui la costruzione di un progetto di infrastruttura energetica costa in media il 40% in più del previsto e richiede quasi 2 anni in più per essere completato rispetto appunto quanto inizialmente previsto. Ma questo vale come media di tutte le infrastrutture energetiche, quindi non solo per il nucleare ma per tutte.
E ci sono delle differenze tra varie tipologie di progetto?
No, non ci crederai, ma le centrali nucleari sono le peggiori di tutte perché hanno di media un costo che è il doppio di quello previsto. Di media. E capite che fare qualsiasi tipo di valutazione rispetto a un'industria che normalmente raddoppia i costi previsti è difficile. Questo però è un tema che riguarda, diciamo, i progetti di grande scala, che sono quelli sopra i 1500 megawatt di capacità, che dimostrano storicamente un rischio significativamente più elevato di aumento dei costi, data evidentemente la loro complessità. Progetti di energia solare o progetti di aggiornamento della rete di trasmissione invece sono quelli che presentano i rischi di investimento più bassi per quanto riguarda i costi di costruzione e i tempi di realizzazione. Spesso vengono completati prima del previsto a un prezzo inferiore rispetto a quello previsto, secondo questa ricerca che, ricordo, ha analizzato 662 progetti in 83 paesi. anche i progetti eolici, però, eolici scusate, se la cavano meno degli meglio degli altri, perché appunto sono normalmente di dimensioni più piccole rispetto a progetti nucleari o fossili.
Prima di chiudere la nostra rassegna stampa abbiamo ancora il tempo di qualche flash finale.
Le auto elettriche emettono pochissima polvere dai freni, come peraltro è ovvio visto che recuperano l'energia e non usano un sistema d'attrito come le pastiglie che invece vengono utilizzate dalle tradizionali auto fossili, ma è stato misurato stavolta da uno studio e per le auto a batteria si parla di una riduzione dell'83% di queste polveri, per le ibride del 68%, tra l'altro sono i polveri abbastanza, come dire, tossiche. Sui mercati internazionali c'è una grande carenza di trasformatori e questo mette a rischio i progetti di sviluppo della rete in tutto il mondo. Non stiamo parlando dei piccoli trasformatori come quelli che usiamo per esempio per caricare il cellulare, stiamo parlando dei grandi trasformatori che utilizziamo per passare da bassa a media tensione ad alta tensione. È una tecnologia di cui non si parla mai, ma è ovviamente fondamentale appunto per le reti. Infine, i ricercatori di una società di sicurezza informatica hanno identificato oltre 35.000 componenti solari installate nel mondo con interfacce amministrative liberamente accessibili dalle reti. Quindi praticamente loro riuscivano ad entrare nei sistemi che regolano gli impianti solari. Si tratta di componenti come gli inverter, i data logger, i monitor, gateway e altri dispositivi di comunicazione, tra l'altro di 42 produttori diversi. Non è chiaro dai risultati che sono stati pubblicati se si stia parlando di grandi o piccoli impianti, ma è sicuramente un tema interessante di cui occuparsi per migliorare la sicurezza dei nostri sistemi energetici, che è ovviamente fondamentale.
E allora la nostra ospite e il nostro ospite sono già qua fuori che stanno aspettando, quindi mettiamo un brano giusto per farli accomodare in silenzio e poi cominciamo a parlare con loro. E allora diamo il benvenuto a Caterina Sarfatti, amministratrice delegata per l'inclusione e la leadership globale in C40. Ciao Caterina, bentornata.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie ancora.
Ciao, grazie a te e anche un benvenuto a Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano. Ciao.
Ciao a tutti, buona serata.
Allora, io partirei dal tema del giorno, no? Perché ovviamente domenica e lunedì si vota per 5 referendum. Uno riguarda la riduzione dei tempi per ottenere la cittadinanza italiana, ma poi ce ne sono 4 che riguardano i temi del lavoro. Noi ovviamente non possiamo entrare, diciamo così, nel merito e fare inviti al voto in un senso o nell'altro. Possiamo sicuramente ricordare quali sono i temi e in generale ricordare che è buona cosa andare a esprimere la propria opinione, no Luca?
Ma intanto ho scoperto oggi da un articolo della Stampa del 28 maggio dell'85 che la Cassazione aveva vietato ai pubblici ufficiali di fare campagna per l'astensione. Lo dico perché il Presidente del Consiglio è un pubblico ufficiale, certo, esattamente come il Presidente del Senato. I temi, 4 temi sono la reintegra in caso di licenziamento illegittimo, sono togliere questa cosa odiosa per cui sotto i 15 dipendenti il tuo datore di lavoro sa già le mensilità che dovrà pagare nel caso ti licenzia sempre in maniera illegittima, perché ricordiamo che certo, il licenziamento legittimo non viene toccato. Il terzo quesito è un fatto di civiltà, insomma, se ti assumo a contratto a tempo determinato ti devo dire il motivo per cui ti assumo a tempo determinato, se non te lo dico genero aspettative e illusioni nei lavoratori che evidentemente non parlano della qualità del lavoro e parlano anzi di un lavoro che è stato in questi anni svalorizzato, privato di diritti, privato di professionalità. Il 4° referendum sui temi lavoristi è oggettivamente il più importante, cioè più di 1000 morti sul posto di lavoro. Ecco, io penso, tu citavi la par condicio prima, io penso che qui, come dire, su questo terreno ci debba essere l'unità del paese e mi auguro che ci sia una grande risposta, perché reintrodurre la responsabilità solidale di chi appalta significa obbligare le grandi aziende appaltatrici a spendere risorse nei controlli, nella sicurezza. 1000 più morti sul lavoro all'anno sono un dato indicibile. E poi l'ultimo è quello sulla cittadinanza. Io penso che anche l'ultimo sia un referendum sul lavoro. E perché se io confronto la legge sulla cittadinanza con le regole sull'immigrazione regolare, che cosa scopro? Che posso essere immigrato irregolare soltanto con un lavoro. Allora che cosa succede? Io arrivo, magari lavoro 4-5 anni, magari a tempo indeterminato, perdo il posto di lavoro perché c'è una crisi aziendale, io a quel punto divento un irregolare che non può lasciare questo paese, dobbiamo dirci la verità, e quindi divento quel soggetto debole che rischia di alimentare il lavoro nero. E più lavoro nero significa abbassare i salari invece dei contratti nazionali, perché se c'è la disponibilità, il mercato del lavoro è mercato,
certo,
cioè non è esattamente, funziona esattamente come tutti i mercati. Se c'è una merce che, come dire, può costare meno, si andrà in quella direzione. I datori di lavoro spesso vanno nella direzione del merce che costa meno. Ecco, a proposito di merce, io penso che l'8 e il 9 giugno noi riscriviamo la storia degli ultimi decenni del paese, perché torniamo a dire che nel lavoro ci sono le persone e la centralità della persona è imprescindibile.
Senti, per molto tempo c'è stata un'onda, diciamo così, soprattutto di gente della mia età che rimproverava i movimenti per il clima, gli diceva che le rivendicazioni ecologiste senza la lotta di classe sono solo il giardinaggio, citando una frase che non si è mai capito se effettivamente è stata detta da Chico Mendes o meno. Tutta gente che in questi giorni, per esempio, si sta dimenticando di quello che sta facendo Greta Thunberg, che è imbarcata su una nave che sta andando verso Gaza, ovviamente, che adesso non dice più niente. Però è sicuramente un tema, no? Questo del rapporto tra l'attenzione alla crisi climatica, alla crisi ambientale e quella dei diritti umani e dei diritti del lavoro. Qualche settimana fa abbiamo intervistato Fabio Ciconte, che ha pubblicato da poco il suo nuovo libro che si chiama Il cibo e politica. Lui diceva che una delle principali battaglie ecologiste che potremmo fare oggi in Italia è quella sul salario, sull'aumento dei salari, no? Che può sembrare, se vuoi, come dire, non esattamente intuitiva. Io da osservatore, in parte anche da iscritto, ma anche questo lo lasciamo perdere.
Bravo, bravo, non lasciamo perdere, bravo.
Mi sembra di percepire nel tempo un'evoluzione in generale del modo in cui i sindacati si sono approcciati appunto a questi temi e in particolare poi della CGIL. È solo una mia impressione o anche tu da dentro hai avuto, insomma, osservi questa evoluzione, chiamiamola così?
Guarda, io penso che ci sia un prima accordo del 2015 e un dopo accordo del 2015, nel senso che noi per lunghi anni abbiamo dovuto, come dire, provare a far capire ai governanti europei, ai governanti occidentali, che la transizione non è a costo zero da un punto di vista sociale. Cioè, tutti i numeri ci dicono che la transizione energetica, soprattutto la transizione ambientale più complessivamente, può produrre, come dire, scompensi tra la domanda e l'offerta, cioè grandi licenziamenti e poi lo sviluppo di un'economia che è in grado di assorbire questi licenziamenti. Io penso che dopo Parigi noi abbiamo ottenuto questa consapevolezza, cioè quella della giusta transizione, e questo elemento della giusta transizione è stato recepito da lì in poi l'ILO nel 2017, però io credo che questa cosa si sia affermata e anche il recente Green Deal, il Repower EU ha dentro questa ispirazione. Il punto vero è che non tutti i governi europei riescono a realizzarla, cioè, per esempio, guardiamo al meccanismo del PNRR. Il meccanismo del PNRR prevede confronti preventivi con le organizzazioni sindacali proprio per gestire le transizioni. Ma oggettivamente di confronti con le organizzazioni sindacali non ce ne sono state di vere su come queste risorse possono essere indirizzate. Come, adesso metto, come dire, il cappello della rivendicazione.
Il tuo mestiere.
Esatto. Ma nella transizione, con questo, per esempio, bagaglio di ammortizzatori sociali che abbiamo, noi non siamo assolutamente pronti a transitare senza scompensi. Questo riguarda anche a come, per esempio, tu formi e riformi il lavoro in questo paese. Io credo che su questo terreno ci sia molto da lavorare. Quindi non c'è un sindacato conservatore, cioè c'è un sindacato, soprattutto quello confederale italiano, che sta dentro i processi e la transizione. Sa bene che però questi processi e queste transizioni sono accompagnati da numeri duri, nel senso che tu hai il 42% della produzione elettrica europea che deriva dal gas, il 90% dell'energia italiana è quell'energia lì, quella prodotta ancora dai combustibili fossili. È evidente che una transizione di questa natura è una transizione che tutte quelle filiere produttive, che sono anche filiere come quelle dell'acciaio, sono filiere che verranno sconvolte, riguardano milioni di persone che vanno riconvertiti in un'altra direzione, e per farlo ci vuole, come dire, una strumentazione, cioè un'infrastruttura, oltre che delle risorse, e in questo momento il governo non si pone questo problema, ma non è un caso, insomma, per esempio, che la Meloni e questo governo siano esattamente accodati a quelli che pensano che ridurre le emissioni noi, come dire, sia totalmente inutile rispetto alla quantità di emissioni mondiali.
Il famoso partito del "e allora la Cina".
E allora la Cina, ma qui vale la grande battaglia sulla denuclearizzazione, cioè se tu vuoi un mondo denuclearizzato devi incominciare a denuclearizzare. Se vuoi un mondo disarmato, devi incominciare a disarmare.
Certo, chiarissimo. Caterina, a te capita con C40 di occuparti di lavoro, che è un po' strano se vuoi, perché è un'organizzazione di città, no? Uno si aspetta che questo sia un tema più da governo, no? Che da amministrazioni. Eppure invece mi sembra che la vostra esperienza a livello internazionale sia molto importante. Spesso quando ci capita di incrociarci mi racconti, no, del tipo di lavoro che fate con, per esempio, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Non so se hai qualche come dire, racconto di come anche lì è evoluta nel tempo la relazione.
Ma sì, certamente. Poi sicuramente anche per noi che siamo qui, per noi di C40 che siamo qui, l'occasione del referendum è un'occasione di riflessione, no? Nel senso che ce lo dicevamo con Luca Stanzione pochi giorni fa, e noi negli anni abbiamo visto nelle nostre città e in tutto il mondo, ma soprattutto qui, un deterioramento, no, dei diritti dei lavoratori, una crescita delle disuguaglianze salariali e di reddito, e spesso la transizione ecologica è stata portata come capro espiatorio, no? Ma c'è il Green Deal, ma c'è la transizione. Ma un po' provocatoriamente qualche giorno fa eravamo insieme con Luca in un posto e ci dicevamo: ma se un operaio, come succede, guadagna 500 volte in meno del proprio amministratore delegato, la transizione ecologica non c'entra assolutamente nulla, nonostante è stato, come dire, usata anche questa, diciamo, come esempio. Però credo che in questo contesto noi dobbiamo chiederci anche il contrario, cioè, posto che non c'entra nulla la transizione ecologica con il deterioramento dei diritti e la crescita delle disuguaglianze, può essere vero il contrario? Cioè, può essere vero il fatto che se fatta bene in un certo modo la transizione ecologica può essere un'opportunità non solo per avere più posti di lavoro, perché questi rapporti ce lo dicono già, da tutti i rapporti che abbiamo ci dicono che almeno 3 volte tanto il numero di posti di lavoro se investi, diciamo, in rinnovabili, in efficientamento energetico, eccetera, piuttosto che nel fossile. Ma oltre a creare più posti di lavoro, può essere che ci siano lavori migliori, di migliore qualità, più stabili e maggiori diritti. Allora, dal nostro osservatorio, vedendo anche cosa si muove a livello internazionale, vediamo che sono 3 le grandi questioni su cui si sta discutendo. La prima è quella delle competenze e della formazione. Oggi, secondo la Banca Mondiale, solo il 13% della forza lavoro è pronta per la transizione ecologica. E secondo tutte le ricerche di LinkedIn, l'aumento della domanda di posti di lavoro, diciamo, verdi, diciamo, chiamiamoli così, è superiore all'offerta. Quindi c'è un grande tema di gap di competenze. E quindi investire in questo diventa...
Anche a me spesso sembra di leggere queste notizie che arrivano dalla Germania o da altri paesi, dove uno degli ostacoli principali alla transizione è che mancano le competenze.
Mancano le competenze, e questo è un tema però non solo di alta specializzazione, come si potrebbe, certo, pensare. Cioè, nelle nostre città noi lo vediamo, ci sono proprio delle analisi che vengono fatte, c'è un disperato bisogno, lo raccontava Luca l'altro giorno, mi prendeva in giro, di idraulici, di agronomi, di elettricisti, di autisti, di meccanici, di assistenti sociali, cioè di persone che sanno montare una pompa di calore, esatto, e consigliare alla sciurapina come si fa a montare una pompa di calore, sapere quali alberi piantare, sapere come prendere in carico, diciamo, le persone fragili durante le ondate di calore, riparare un autobus elettrico, eccetera, eccetera. E su questo le città possono fare tantissimo. Questo normalmente è visto come una questione nazionale, in realtà c'è moltissima possibilità, dalle scuole civiche al match di domanda tra imprese, sindacati, università, a programmi di formazione diretta come fanno tante città. La seconda è quella della partecipazione dei lavoratori e dei sindacati alla definizione delle politiche pubbliche locali e nazionali. Dal mio punto di vista, alcune delle policy più interessanti a livello globale di cui oggi si discute, che hanno avuto un impatto sociale e ambientale, sono state fatte direttamente con i sindacati, dall'IRA negli Stati Uniti, al Fondo per la Transizione Giusta a Los Angeles, al nuovo sistema di rifiuti con i lavoratori informali ad Accra e tantissime altre. Quindi c'è proprio un tema di coprogettazione e partecipazione che come dire, che è una questione che so sindacato discutere in questo momento. E la terza è quella che dicevi tu, cioè quella delle alleanze. È vero, come diceva Luca, che il 2015 è stato un punto di svolta, però dal mio personalissimo osservatorio io vedo proprio un'accelerazione negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, dove cioè sindacati, lavoratori, comunità locali, sindaci e società civile, movimento ambientalista, prima si guardava un po' come delle controparti e oggi, almeno a livello internazionale, si devono alleare nel nuovo mondo, diciamo, e nel contesto in cui ha creato Trump, insomma tutto il negazionismo e il movimento anticlimatico di questi mesi. E tu citavi Greta Thunberg prima, è Greta Thunberg che fa la lotta col collettivo Fabbrica GKN, ma sono anche Greenpeace e 360 che si intestano la battaglia per una tassazione più giusta e quindi si intestano la battaglia della disuguaglianza e sono pezzi di sindacato che noi vediamo, come per esempio il sindacato della funzione pubblica, il sindacato dei trasporti, che chiedono a gran voce di non andare indietro sui processi di transizione, perché ormai è un processo per loro avviato in termini di contrattazione sul lavoro e sul lavoro stabile. E quindi, insomma, questo è un tema per cui gli ambientalisti dovrebbero andare a votare questo weekend.
Il Giusto Clima, Radio Popolare, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in studio a chiacchierare con Caterina Sarfatti e Luca Stanzione. Allora torniamo in studio e stiamo chiacchierando con Caterina Sarfatti, amministratrice delegata per l'inclusione e la leadership globale in C40, e con Luca Stanzione, che è segretario generale della Camera del Lavoro di Milano.
Perché quando ce li abbiamo in studio, gli ospiti, poi anche durante la pausa viene naturale.
Ah certo, sì, no, infatti, adesso ripetete tutto quello che avete avuto l'ardire di dire mentre erano spenti i microfoni.
Allora, ci siamo lamentati del presidente Draghi, ma vabbè, questo... No, perché lo possiamo dire in onda, ci sono questi corsi che sono gli FTS e gli ITS, che non sono corsi universitari, ma sono post diploma e che servono a creare dei tecnici formati su alcune questioni particolarmente innovative nel campo dell'energia, per esempio appunto sull'installazione rinnovabile o piuttosto nell'edilizia, ed è uno spazio di formazione che secondo me sarebbe molto utile rilanciare in maniera molto più significativa di quanto non avvenga adesso. Non abbiamo bisogno tutti di diventare tutti ingegneri o architetti, no? Abbiamo bisogno di tante persone che sappiano fare bene il loro lavoro in un mondo che cambia. E Draghi aveva citato questo tipo di formazione nel suo discorso di insediamento, ma poi di fatto non è che avesse granché dato le risorse per svilupparlo come meriterebbe. Luca, sentendo appunto come a livello internazionale ci si rapporta, tu appunto ricordavi che le difficoltà che avete in particolare con questo governo, diciamo così, di relazione, ma la storia del PNRR in realtà ha attraversato più governi, diciamo così, almeno tre governi. Uno dei temi politici degli ultimi mesi, oramai mi viene da dire quasi anni, era il già citato Green Deal, no? Allora, mi chiedo intanto che tipo di lettura ne date, perché la sensazione che ho io, di nuovo, è assolutamente personale, quindi ti chiedo una tua sensazione personale, è che il tema della transizione giusta a quel livello spesso è stato più citato che attuato nel concreto, e che forse, oppure non è stato abbastanza raccontato anche le cose buone che c'erano dentro. Dopodiché, per esempio, nel Fondo Sociale per il Clima, su cui il governo dovrebbe prendere delle decisioni, al momento è stato deciso più di utilizzarlo per abbassare le bollette che non per mettere le famiglie, diciamo, vulnerabili nelle condizioni di poter fare gli investimenti che altrimenti non potrebbero fare. Allora, appunto, al di là del rapporto col governo italiano, che appunto è critico, rispetto all'azione della prima Commissione von der Leyen e di questo inizio di seconda Commissione von der Leyen, tu pensi che sia stato fatto tutto quello che era necessario o che si poteva, come dire, fare qualcosina in più?
No, noi siamo, io credo, straordinariamente indietro, lo siamo come paese e lo siamo come continente. Come paese noi abbiamo tutte le filiere del cosiddetto hard to abate, cioè tutte le filiere che sono difficili da riconvertire, che producono nel nostro paese 88 miliardi di euro. E quindi mettere mano al cambio di quelle filiere, di quella produzione, significa, come dire, trasformare un tessuto imprenditoriale, un tessuto produttivo che produce, lo ridico, 88 miliardi di euro. 88 miliardi di euro, per fare qualche confronto, sono quattro delle ultime finanziarie. E tu quindi, per fare una transizione di questa natura, che in definitiva produce la cosa straordinaria che ricordava Caterina prima, produce il triplo dei posti di lavoro, tu hai il problema di come accompagni quelli che potenzialmente potresti perdere adesso al momento in cui avrai generato e moltiplicato quei posti di lavoro per tre. Per fare questo bisognerebbe utilizzare le risorse del Green Deal, del PNRR, per andare in questa direzione, per cambiare per esempio il rapporto fra il sistema di istruzione e il sistema di produzione. Paradossalmente bisognerebbe per esempio inventare di più, come dire, prodotti che vanno nella direzione della transizione e della compatibilità. Ecco, se prendo i dati dei brevetti degli ultimi due anni soltanto della provincia di Milano, quindi stiamo parlando di una delle zone più sviluppate del paese, la zona in cui c'è il Politecnico di Milano, in una relazione col tessuto imprenditoriale produttivo e così via.
E anche una delle zone più inquinate d'Europa.
È una delle zone
dove avrebbe più senso fare certe cose.
Se io vado a guardare i brevetti depositati cadono a picco. Cosa significa? Che siamo, come dire, un'area del paese che non sta più inventando. E non inventare in un momento in cui dovremmo transitare significa, come dire, fossilizzarci su...
Certo.
Perfetta come parola.
Esatto. Fossilizzarci su quello che sappiamo produrre per come lo sappiamo produrre, non ponendoci il tema di quanto ci costa produrre.
Certo.
E come Europa, guarda, chiudo su questo... Cioè questa deglobalizzazione impone a tutti di tornare a fare i conti con se stessi. Cioè la domanda è, l'Europa che funzione, che ruolo vuole svolgere? Non oggi, ma che ruolo vuole svolgere fra 20 anni, 30 anni? Cosa sarà nel mondo l'Europa? Su qual è il settore, i settori su cui può competere? Io penso che i settori della produzione ecocompatibile, della produzione... come dire, che aiuta la transizione, saranno i motori del mondo. Cioè c'è un momento, siccome una delle cose che ho detto nella pausa, no? E tu mi hai detto giustamente, devi avere il coraggio di ridirla, siccome il mondo sta finendo, le sue risorse energetiche stanno finendo, c'è un punto in cui tu ti devi dire che arriveranno ad accorgersene anche gli altri. Cioè le nuove generazioni che fra 20-30 anni busseranno alle porte dell'Occidente, busseranno dalle porte dell'Africa, dell'Asia, degli Stati Uniti, del Sud America, chiedendo voi cosa avete fatto perché il mondo non finisse. Devono saper trovare nell'Europa, come dire, quel continente che ha fatto tutto il possibile per andare in un'altra direzione. Solo così l'Europa potrà tornare ad essere... una terra della speranza capace di esercitare nei confronti del mondo un'influenza positiva, non un dominio dei mari e delle terre, ma un'influenza e un luogo a cui si può guardare come un luogo in cui è bello viverci ed è un modello che è compatibile per il resto del mondo. O evochiamo questa Europa qui o questa Europa è già finita.
Quando abbiamo pensato a questa puntata non avevo dubbi che sarebbero venute fuori un sacco di cose interessanti e che non sarebbe mai bastato il tempo. Abbiamo ancora pochi minuti e Caterina, da una parte mi verrebbe da dire domanda a piacere perché qualsiasi cosa dici conoscendoti è interessante, però forse potremmo partire da quest'ultima cosa che diceva Luca, no? Cioè il ruolo dell'Europa in un mondo dove probabilmente... per varie cose che stanno succedendo gli equilibri stanno cambiando. Siamo in vista di una COP30 ospitata in Brasile, sappiamo che la Cina si sta candidando come il punto di riferimento a livello globale rispetto alle politiche di decarbonizzazione, sappiamo che gli Stati Uniti invece in questo momento si stanno chiamando fuori e stanno creando le condizioni per non essere credibili in futuro anche se dovessero cambiare idea. Allora che ruolo possiamo giocare dentro questo schema? In pochi minuti, perché poi...
Manda facile, in un minuto.
Come faccio a salvare il mondo?
Esatto. Ma cerco di essere molto, molto rapida, posto che ho molte più domande che risposte su questo fronte in questo momento, visto che appunto gli equilibri stanno cambiando e chissà come continueranno a cambiare nei prossimi mesi. Ma l'Europa vive, secondo me, una grande contraddizione in questo momento. È uscito qualche giorno fa una notizia che il nostro comune amico Ferdinando Cotugno ha giustamente detto, ma perché nessuno si è filato questa notizia, per cui il Green Deal sta funzionando, no?
Noi l'abbiamo detto.
Voi vi siete filati la notizia. Il Green Deal sta funzionando, cioè nel senso che è uscita questa notizia per cui siamo a 1% dagli obiettivi che ci eravamo posti nel 2030, quindi le nostre emissioni le stiamo riducendo come dovremmo. Tra l'altro qualche giorno prima era uscita un'altra notizia sconvolgente per cui la Cina ha cominciato a, come dire, a cosiddetto peak emissions, no? Quindi a ridurre le emissioni a fronte di una crescita della domanda di consumo di energia. E quindi insomma due notizie abbastanza fondamentali per il mondo che sta finendo, sembra stia finendo un po' più lentamente, però in questo paradosso ha completamente, quindi ha vinto, come dire, sta vincendo la battaglia della policy, ma ha completamente perso per adesso la battaglia della politica, perché il Green Deal è stato massacrato dalla disinformazione dell'opposizione, tant'è vero che adesso siamo oltre, non c'è più il Green Deal, c'è il Clean Industrial Deal, che ha, certo, ha tanti significati dal punto di vista politico. Ha avuto una mancata capacità, io credo dal mio personalissimo punto di vista, di fare quelle alleanze di cui parlavamo prima, quindi di coinvolgere poco le amministrazioni locali, di coinvolgere poco i sindacati, cioè di non essere riforma nella società e nelle strade, ma di essere riforma molto dall'alto, e quindi, come dire, ha avuto un deficit politico, tanto è vero che poi insomma le elezioni sono andate come andate e l'Europa è dovuta retrocedere da questo punto di vista. La vera sfida sta adesso che la policy sta funzionando, ti riesce a ritagliare anche un ruolo politico in vista della COP30? In questo momento non è così. In questo momento le grandi dinamiche politiche sul clima stanno avvenendo tra il sud del mondo, stanno avvenendo tra la Cina e il Brasile, stanno avvenendo tra Sudafrica e il Brasile, a livello di mercato, a livello di politica, a livello di diplomazia, sta avvenendo tutto tra sud-sud del mondo. Certo, si pone la questione di che modello di transizione, cioè possiamo avere una transizione socialmente desiderabile tra la Cina e il Brasile? L'Europa può stare assente in questa partita? Io credo di no, e quindi sta lì a vedere se ce la farà.
Proviamoci.
Grazie mille, grazie Caterina Sarfatti, grazie di essere stata con noi.
Grazie tantissimo a voi.
Grazie Luca Stanzione di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie. E noi ci andiamo ad ascoltare, caro Gianluca Ruggeri, in chiusura di trasmissione, la presentazione del prossimo numero di Altra Economia fatta da Luca Rondi.
Il numero di giugno di Altra Economia si intitola Padroni Artificiali e la copertina è dedicata al monopolio delle multinazionali digitali, delle big tech, e agli effetti che questo strapotere ha sulla concorrenza, sull'innovazione, ma soprattutto sul rispetto dei diritti fondamentali di ognuno e di ognuna di noi, a partire da quello ovviamente della privacy. Sul tema ambientale segnalo tre lavori: il bellissimo reportage di Alex Giuzio da Fiumicino, dove la società Fiumicino Waterfront vuole costruire il primo scalo croceristico a gestione privata in Italia. Siamo stati a Fiumicino, abbiamo raccolto le voci del comitato Tavoli del Porto, che denuncia gli impatti ambientali che questo progetto ha, ma soprattutto i rischi che potrebbe creare questo precedente, ovvero proprio il precedente di un porto a gestione privata, il primo in Italia. Recommon, nel consueto spazio fossil free, invece si continua ad occupare di chi fa affari in Mozambico, in un contesto sempre più deteriorato, attenzionando insomma il ruolo di Eni e della francese Total Energies. Nel terzo tempo della rivista, quindi quello diciamo culturale, diamo invece conto, raccontiamo lo spettacolo teatrale Favola Industriale Blues della compagnia Area Teatro, che racconta il ruolo delle multinazionali fossili nel siracusano, una delle zone contaminate più estese d'Italia. È molto interessante perché lo spettacolo non racconta esclusivamente l'inquinamento ambientale, ma anche e soprattutto l'inquinamento culturale che queste multinazionali hanno messo in atto, insomma, su quel territorio, proprio per in qualche modo rendere accettabile la loro attività. Oltre a questi articoli, ovviamente, ci sono come sempre le rubriche del professor Stefano Caserini, del professor Paolo Pireri e poi di Giacomo Prennusci. Quella di questo mese, di giugno, è dedicata al blackout di aprile avvenuto in Spagna e in Portogallo. Giacomo Prennusci, appunto, analizza il non ruolo delle rinnovabili in quello che è successo, ma attenziona la fragilità della nostra rete elettrica, che evidentemente non è pronta insomma ad accogliere le sfide sia del presente ma soprattutto del futuro. E poi tantissimi altri articoli che trovate sul numero di giugno, che uscirà tra pochissimi giorni. Altra economia è diventata grande, potremmo dire, e finalmente ha acquistato la sua casa. La sua casa è la redazione, che si trova nel quartiere Niguarda di Milano, 304 metri quadrati in cui nascono, prendono forma i libri e le riviste. L'80% di questo importo è coperto da un mutuo con Banca Etica, invece 55.000 euro sono a carico immediato della cooperativa, ed è per questo che abbiamo deciso di lanciare una campagna chiedendo a tutta la comunità, a chi vuole, di aiutarci a mettere un mattoncino simbolico da 10 euro. Perché abbiamo deciso di fare questa nuova campagna? Perché in tutti i momenti importanti della nostra cooperativa abbiamo sempre chiesto a chi ci vuole bene di in qualche modo sentirsi protagonista della nostra storia, della nostra, insomma, del nostro percorso che ci permetteva di fare le cose, insomma, che riteniamo importanti fare. E anche in questo caso abbiamo deciso, l'immobile sarà comunque nostro, quindi non è un crowdfunding in qualche modo che da cui dipende la buona riuscita dell'operazione, ma è proprio un crowdfunding per festeggiare insieme, perché vogliamo essere orgogliosi e contenti di aver comprato casa e condividere con tutti e tutte voi questo grande risultato, che è stato reso possibile appunto dal vostro incessante sostegno. E quindi potete andare sul nostro sito e mettere il vostro mattoncino.
Grazie mille, grazie a Luca Rondi. Noi ci troviamo, caro Gianluca Ruggeri, alla Festa della Radio. Facciamo un ultimo appello a iscriversi al nostro gioco di ruolo.
Sabato c'è il gioco di ruolo alle 19, iscrivetevi a clima@radiopopolare.it, qualcuno si è iscritto durante la trasmissione, e poi ci vediamo anche domenica, prima alle 14 per la passeggiata in quartiere e poi alle 16 con Giovanni Mori e tutta la redazione del Giusto Clima.
Grazie allora Marianna Usuelli e Sara Milanesi in redazione, un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.
Ciao.